Bene, allora vogliamo aprire ancora la scrittura e rileggere il versetto che ci è stato letto all'inizio di questo incontro in Prima Corinzi capitolo 2, versetto 4. Abbiamo letto queste parole: la mia parola e la mia predicazione non consistettero in discorsi persuasivi di sapienza umana, ma in dimostrazione di spirito e di potenza. Perché abbiamo riletto questo versetto? Perché l'obiettivo che il Signore vuole mettere davanti a noi questa mattina è proprio quello di trarre uno spunto di riflessione e di adorazione, considerando proprio un aspetto che emerge da questo versetto. Possiamo dire che questo versetto è davvero la giusta introduzione alla riflessione che faremo questa mattina. Paolo sta dicendo: io non vi ho convinto, non vi ho fatto il lavaggio del cervello con parole umane, con discorsi persuasivi, ma vi ho portato davanti delle dimostrazioni concrete, dimostrazioni di spirito, dimostrazioni di potenza. Ebbene, questa mattina l'obiettivo che noi abbiamo è proprio quello di osservare come il Signore non ci ha raccontato una favoletta, ma ci ha dato invece delle dimostrazioni concrete, una dimostrazione concreta di quello che noi eravamo e una dimostrazione concreta di quello che Lui ha compiuto per noi proprio attraverso il suo figliuolo. Apriamo allora la scrittura nel capitolo 16 dell'Evangelo di Giovanni, Giovanni capitolo 16, leggeremo alcuni versetti, dal versetto 7 al versetto 11. Qui è il Signore Gesù che parla e dice queste parole: io vi dico la verità, è utile per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi il consolatore, ma se me ne vado, io ve lo manderò. Quando sarà venuto, convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Quanto al peccato perché non credono in me, quanto alla giustizia perché vado al Padre mio e non mi vedrete più, quanto al giudizio, perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Noi leggiamo in questo testo una parola che oggi viene un po' confusa nel suo significato, viene un po' equivocata. E questa parola è convincere. L'opera dello Spirito Santo è un'opera di convincimento. E siamo portati spesso a credere che convincere voglia dire semplicemente far cambiare idea a una persona. Mi hai convinto, si dice. L'obiettivo è quello di una persona che aveva una certa idea e questa idea a un certo punto viene cambiata. Oggi questo termine convincere viene purtroppo un po', appunto equivocato nel suo significato. E spesso noi ci sentiamo dire, voi credete questo, oppure si dice molto spesso anche delle persone che hanno delle convinzioni, appunto, voi credete questo perché vi hanno convinto, come se fosse stato fatto un qualche lavaggio del cervello, come se a un certo punto fosse stata messa in testa alle persone, nella nostra mente, in noi, una certa idea. E fossimo stati persuasi così, con delle belle parole, a credere a questa idea. E questo era proprio quello che Paolo stava dicendo ai Corinzi: io non sono venuto a voi con dei discorsi persuasivi, cioè che vi devono appunto convincere, vi devono ingannare, vi devono forzare a cambiare idea, ma vi ho portato delle dimostrazioni concrete. Vi ho fatto vedere quello che eravate, vi ho fatto vedere quello che il Signore ha compiuto in voi. Ebbene, lo Spirito del Signore ha operato proprio in questa stessa direzione nelle nostre vite. Qual è stato il messaggio che lo Spirito del Signore ha portato nelle nostre vite? è stato un messaggio che, come dice qui il Signore Gesù, si è rivolto in tre direzioni: la direzione del peccato, la direzione della giustizia e la direzione del giudizio. La direzione del peccato, perché ci ha mostrato che noi siamo appunto dei peccatori. La direzione della giustizia, perché ci ha mostrato che a motivo del nostro peccato è stata manifestata una giustizia, che è la giustizia attraverso il sacrificio del Signore Gesù, e la direzione del giudizio, cioè il fatto che i peccatori che non hanno creduto nella giustizia rivelata attraverso Cristo sono ancora sottoposti al giudizio. E il Signore Gesù utilizza appunto il termine convincere, che noi potremmo, utilizzando proprio il significato che questa parola ha oggi, potremmo quasi equivocare, come per dire il Signore è entrato nelle nostre vite e attraverso il suo spirito, con una sorta di qualche, potremmo dire, magia, tra virgolette, ci ha fatto cambiare idea. Ma in realtà non è così. Se noi osserviamo bene quello che è il significato del termine convincere, noi vediamo come il Signore ha portato delle dimostrazioni nella nostra vita, di quello che noi eravamo, di quello che Lui ha fatto e di quelle che sono le conseguenze. Proprio come abbiamo letto ai Corinzi, Paolo dice: io vi ho portato delle dimostrazioni, cioè dei fatti concreti. E il Signore e lo Spirito del Signore ha rivolto a noi un messaggio che è fatto proprio di fatti concreti. Per cui noi questa mattina vogliamo adorare il nome del Signore, perché convincere significa far cambiare opinione a una persona, ma non ingannandola, ma portandogli davanti delle dimostrazioni, delle prove concrete. Se noi prendiamo un dizionario, convincere significa portare con un ragionamento valido e con prove e dimostrazioni concrete e inconfutabili a riconoscere, ad accettare, ad ammettere un qualcosa, eliminando ogni possibilità di dubbio. Per cui noi questa mattina possiamo adorare il Signore perché non abbiamo creduto in una favoletta, ma abbiamo creduto in un evento concreto. E qual è questo evento concreto? È l'evento che ci ha portato a passare da una condizione di peccato e di morte a una condizione di giustizia, venendo scampati da un giudizio. L'evento concreto, la prova inconfutabile, la dimostrazione, come dice appunto Paolo, è che noi eravamo dei peccatori, che nella nostra vita è stata manifestata una giustizia e che siamo stati scampati dal giudizio. Giudizio che invece è ancora su coloro che non hanno creduto. E non è una favoletta, ma è una prova evidente e concreta. Ma poi il termine convincere ha ancora un secondo significato. Convincere, vincere insieme. Questo è un aspetto che si usa, è una definizione del termine convincere che si usa soprattutto nell'aspetto commerciale. Si dice che i commerciali debbano convincere i clienti. E la prima cosa che si insegna appunto al commerciale, al venditore, è che il venditore non deve ingannare il cliente, non è una favoletta, non deve vendere del fumo, ma un venditore vince insieme al suo cliente perché lo convince. Cosa vuol dire questo? Vuol dire che propone una soluzione che porta dei benefici. Porta dei benefici ovviamente a chi la propone, cioè al venditore, perché ha il suo guadagno, ma porta dei benefici anche a chi ne usufruisce, anche a chi prende questa soluzione. Io ti propongo una soluzione valida che permette di vincere a entrambi. entrambi vinciamo. Io vinco perché ti vendo la mia soluzione, tu vinci perché è una soluzione valida che prende dei benefici. Allora, all'interno del significato della parola convincere c'è anche proprio la condivisione di un bene, la condivisione di un vantaggio, la condivisione di una vittoria. E allora noi cosa osserviamo allora? Osserviamo proprio in questa parola il riassunto di quello che è stato, di quello che è il messaggio del Signore. Il Signore ha dimostrato concretamente nella nostra vita il peccato, perché ci ha portato a riflettere sul fatto che siamo dei peccatori, ed è una cosa concreta, è un dato di fatto, non è un racconto, non è un'invenzione. Il Signore ha dimostrato concretamente la sua giustizia, come ci ha ricordato anche Massimo in preghiera. Dio ha amato il mondo e ha fatto qualcosa per il mondo. E il Signore ci ha dimostrato concretamente il giudizio che è sul mondo a motivo del peccato. Ma il Signore in queste cose ha anche condiviso un bene con noi. Nel peccato, lo vedremo, perché Gesù è stato fatto peccato per noi. Nella giustizia, perché Gesù è la giustizia di Dio, ha condiviso un bene con noi, la sua giustizia. E nel giudizio, perché noi siamo stati scampati a questo giudizio. Allora, vediamo come questa parola convincere davvero assume un significato chiaro, profondo, completo per noi. E noi possiamo adorare il Signore questa mattina perché il Signore ha messo davanti a noi delle dimostrazioni concrete. Noi non abbiamo creduto in una favoletta. Quella che noi stiamo celebrando questa mattina non è una storiella, non è un'illusione, non è una leggenda, ma è una cosa vera, è un dato di fatto reale. E questo dato di fatto reale è che noi eravamo dei peccatori e che in questo peccato, in questo contesto di peccato, Dio ha manifestato la sua giustizia per mezzo di Cristo e che chi crede in questa giustizia è scampato dal giudizio, mentre chi non crede è pienamente immerso in questo giudizio perché è un dato di fatto. E Dio in queste cose ha condiviso i suoi beni, la sua vittoria con noi. Ci ha fatto proprio vincere insieme a Lui. E questo ce lo dice proprio la Scrittura. Noi siamo vincitori in virtù di chi? In virtù di colui che ha vinto per noi. Per cui ecco questa vittoria condivisa. Allora abbiamo detto, convincere significa proporre a una persona, a qualcuno, un ragionamento valido e delle dimostrazioni concrete. Ebbene, Gesù, nei versetti che abbiamo letto, fa, in questi tre ambiti, peccato, giustizia e giudizio, fa tre ragionamenti validi. Gesù applica proprio alla lettera il significato del termine convincere, perché fa tre ragionamenti validi. Parla di peccato, comincia dal peccato, che è la base, il punto di partenza. E dice Gesù, versetto 9, lo rileggiamo, quanto al peccato, perché non credono in me? Ecco il ragionamento e la dimostrazione che fa Gesù. Gesù dice, lo Spirito vi parlerà alle persone del loro peccato, perché non hanno creduto in me. Allora, l'uomo è un peccatore perché non crede in Dio. E questa è una cosa chiara, è una cosa lampante, è una cosa palese, è il ragionamento. Gesù sta dicendo, gli uomini sono dei peccatori perché? Perché hanno voltato le spalle a Dio, a me, non credono in me. E se vogliamo avere la dimostrazione concreta di tutto questo, possiamo pensare a quello che il popolo di Israele gridò nel momento in cui Gesù fu davanti a Pilato. Toglilo di mezzo, crocifiggilo. Noi non abbiamo altro re che Cesare. Non credono in me, dice Gesù. Questo è il ragionamento. Qual è la prova? La prova è arrivata da lì a poco. Basta andare avanti di tre capitoli rispetto a queste parole e noi troviamo il popolo di Israele che cosa dice? Noi non abbiamo altro re che Cesare, toglilo via, crocifiggilo. Allora pensiamo che il peccato e il fatto di che gli uomini non credano in Dio sia forse una favoletta? No, non lo è. È la realtà dei fatti. Perché la realtà dei fatti? Perché da lì a poco gli israeliti hanno dimostrato di voler rifiutare e rigettare il Messia. E lo hanno fatto. Ecco la dimostrazione di quel ragionamento. Il ragionamento di Gesù è: gli uomini sono dei peccatori perché non credono in me. E la dimostrazione ce l'abbiamo solo tre pagine più avanti, tre capitoli più avanti. Toglilo via, noi non abbiamo altro re che Cesare. Queste sono le stesse parole che anche gli uomini del mondo dicono. Noi non abbiamo altro re che Satana, il mondo. Allora ecco che il primo messaggio che lo Spirito ci porta ci fa proprio vedere questa dimostrazione concreta. Noi siamo dei peccatori. Ma poi continua il Signore Gesù. Giustizia. E allora il versetto 10 ci fa vedere un altro ragionamento. Quanto alla giustizia, perché vado al Padre mio e non mi vedrete più. Ecco la seconda, il secondo ragionamento. Dice Gesù, verrà manifestata una giustizia. Ed è interessante come viene manifestata questa giustizia. C'è una dimostrazione concreta in questa giustizia ed è la morte del Signore Gesù sulla croce. La morte di Gesù sulla croce è la dimostrazione della giustizia di Dio. Dio è giusto e nella sua giustizia una vittima deve subire la condanna relativa al peccato. Non può essere diversamente. Qual è questa vittima? È la vittima che Dio preordina, è la vittima che Dio determina, è la vittima che Dio stabilisce, il suo figliuolo. Si vedono due aspetti della giustizia. Il primo aspetto è che ci deve essere la giustizia, non può che essere così. Io vado al Padre, dice Gesù, e non mi vedrete più. Cosa vuol dire? Io muoio. La morte è la conseguenza del peccato e la morte deve essere. E la morte ci deve essere, non può che essere altrimenti. Qualcuno deve morire. O muore l'uomo eternamente, per sempre, a conseguenza del suo peccato, oppure Dio, nella sua grazia, soddisfa la sua giustizia attraverso il sacrificio di una persona, che poi questa persona noi sappiamo essere appunto il suo figliuolo. Allora qui si vedono, in questa parola, si vede proprio i due aspetti in cui il Signore ha manifestato la sua giustizia per noi. Il primo aspetto è la giustizia in senso assoluto. Ci deve essere il pagamento della condanna. Qualcuno deve subire la condanna. Non può che essere così. Dio non può dire l'uomo ha peccato, ma io voglio salvare l'uomo, facciamo finta di niente. No, qualcuno deve morire. È inevitabile la morte, è inevitabile che qualcuno subisca la giustizia, subisca le conseguenze della giustizia sul peccato. Ma dall'altra parte si vede l'altro aspetto. Chi può subire queste conseguenze? Chi può pagare queste conseguenze e rimanere davanti a Dio, rimanere in piedi davanti a Dio, rimanere valido davanti a Dio, rimanere abile davanti a Dio? Chi lo può fare? Solo il Figlio di Dio. Dio non avrebbe mai potuto accettare la nostra morte sulla croce. Dio non avrebbe mai potuto mandare un angelo, ma il fatto che sia Dio stesso a morire sulla croce per i nostri peccati è proprio la dimostrazione della perfezione e della pienezza della giustizia di Dio. Non c'è nessun altro che può stabilire quel fondamento e che può dare a Dio quel prezzo di riscatto, che può dare davanti al Padre quel prezzo di riscatto, se non il Figlio. È l'unico ad avere le caratteristiche giuste per poter essere un sacrificio accettevole davanti a Dio. Allora la dimostrazione che il figlio di Dio muore sulla croce è proprio quella prova concreta che la giustizia di Dio è perfetta, che la giustizia di Dio è immutabile, che rimane tale, che non può cambiare, che Dio non può far finta di niente, che Dio non può voltare le spalle, ma che allo stesso tempo Dio non può accettare alcun altro sacrificio se non il sacrificio del suo figliuolo. Non c'è alcun altro mezzo di salvezza. Allora qual è il ragionamento valido davanti alla giustizia per noi? Il ragionamento valido è questo: chi ancora non ha creduto deve tenere a mente una cosa molto importante, che Dio non farà finta di niente davanti al suo peccato, perché altrimenti Gesù non sarebbe morto, e soprattutto Dio non accetterà alcun altro sacrificio se non il sacrificio di Cristo, altrimenti Cristo non sarebbe morto. Se Gesù è morto sulla croce per il nostro peccato, è perché qualcuno doveva morire, perché si deve morire, perché si devono portare le conseguenze del peccato, prima di tutto, altrimenti abbiamo detto Gesù non sarebbe morto, e dall'altra parte perché non c'è alcun'altra possibilità di redenzione al di fuori del sacrificio di Cristo, non per opere, non per buoni propositi, non per altre intercessioni, non per altre morti o altre mediazioni, se non appunto quella di Cristo. Questa è la dimostrazione concreta della giustizia di Dio. Quando noi vediamo Gesù sulla croce, quando noi vediamo il Figlio di Dio soffrire e morire per i nostri peccati sulla croce, abbiamo proprio la dimostrazione della giustizia di Dio. Cosa disse Gesù sulla croce? Come si rivolse al Padre? Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ecco la dimostrazione concreta. La dimostrazione concreta che il Figlio di Dio stesso viene abbandonato dal Padre. Perché? Perché in quel momento lui era identificato con il nostro peccato. E poi Gesù continua e parla del giudizio, versetto 11. Quanto al giudizio, perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Ecco ancora una volta un ragionamento che Gesù fa. Gesù dice, voi siete dei peccatori, l'uomo è peccatore perché non crede in Dio, non crede in me. Dio ha manifestato la sua giustizia e voi vedrete manifestata la giustizia di Dio, perché io morirò e la morte del Figlio di Dio è proprio la manifestazione della giustizia di Dio. E poi parla del giudizio. C'è un giudizio, dice Gesù, non vi illudete, perché il principe di questo mondo è già stato giudicato. E quando il Signore Gesù parla del giudizio, ne parla sempre ad un tempo passato, un qualcosa che è già avvenuto. Qui Gesù dice, il principe di questo mondo è stato giudicato, e chi è stato giudicato con il principe di questo mondo? Coloro che non credono. Infatti al capitolo 3 di questo stesso Vangelo dice, chi non crede è già giudicato. Questa è la prova e la dimostrazione concreta del giudizio. Avete creduto, dice il Signore Gesù? Benissimo. Chi crede non verrà giudicato. Non avete creduto, dice Gesù? Benissimo. Sappiate che siete già giudicati. E Gesù qui non dice saranno giudicati coloro che non credono, ma parla del principe di questo mondo. Per cui in questa parola principe di questo mondo Gesù racchiude Satana, tutto il sistema mondo, e tutti coloro che vanno dietro a questo sistema mondo. Gesù dice, non vi preoccupate, che Satana verrà giudicato, è già stato giudicato, è già stato sconfitto, insieme ai suoi angeli, insieme a tutto il sistema mondo e insieme a tutti coloro che non credono. Gesù parte dalla testa dell'impero, potremmo dire. È come se dicessimo a un impero, a dei soldati, che combattono. Volete sapere che siete stati sconfitti? Sapete perché siete stati sconfitti? Il vostro re è caduto. E se è caduto il re, di conseguenza siete caduti voi. Perché è caduta l'autorità, vuol dire che dal re in poi quel regno lì non ha più un governo, per cui è destinato ormai a essere sconfitto. Quando viene preso il re, basta, il regno è caduto, è sconfitto. E qui Gesù sta dicendo la stessa cosa. Volete avere una dimostrazione concreta, dice Gesù, che chi non crede è già giudicato? Bene, io ve la do. Il re, il principe, la massima autorità, la massima potenza è già stata giudicata. E allora a maggior ragione tutti quelli che sono sotto sono già stati giudicati. Ecco la prova concreta. Il ragionamento valido supportato da una prova concreta. Anche questa non è una favoletta. Chi non ha creduto è certo, può stare certo, che è ancora nel giudizio, è già nel giudizio, è già stato giudicato, è ancora nel giudizio. Perché? Perché se non è scampato Satana, che è il principe, il dominatore, figuriamoci chi potrà scampare sotto di lui, gli uomini, nessuno potrà sussistere. Allora ecco che Gesù ci dà qui queste dimostrazioni. Dimostrazioni sul nostro peccato, dimostrazioni sulla giustizia di Dio e dimostrazioni sul giudizio di Dio. E perché lo fa? Lo fa perché ognuno di noi si può confrontare con la scrittura e non apprendere una favoletta, ma apprendere concretamente che è un peccatore, che noi siamo dei peccatori, che la giustizia di Dio non può venire meno, per cui non possiamo farla franca davanti alla giustizia di Dio, non possiamo scampare davanti alla giustizia di Dio, e che è una giustizia perfetta, per cui non possiamo competere con la giustizia di Dio, o dare a Dio ciò che è necessario per soddisfare questa giustizia. E poi sul fatto che siamo dei peccatori, e che come tali, davanti alla giustizia di Dio, noi abbiamo che cosa? Un giudizio. Che è già manifestato. Allora, la conclusione di tutto questo è: noi siamo dei peccatori che davanti alla giustizia di Dio subiamo un giudizio. E questo è concreto, è un dato di fatto, è logico, è dimostrato concretamente. Ma abbiamo detto prima, convincere significa anche condividere un beneficio. Vincere insieme, ed è vero, noi abbiamo vinto insieme al Signore Gesù. Perché? Perché il Signore ci ha messo davanti il nostro peccato. Noi siamo dei peccatori perché non avevamo creduto in Lui. Ma credendo nel Signore Gesù, noi siamo stati identificati in Cristo e Cristo è stato identificato con il nostro peccato. Prima Cristo è stato identificato nel nostro peccato, è divenuto maledizione per noi, affinché noi oggi potessimo essere identificati nella sua giustizia. Ecco come Gesù ha condiviso la sua vittoria nel peccato. La giustizia di Dio ci mostra il peccato, ma la grazia di Dio ci mostra che Gesù è stato identificato con il nostro peccato e Lui ha subito quella conseguenza. E noi oggi siamo identificati nella sua giustizia. Oggi noi siamo diventati una stessa cosa con Gesù per una morte simile alla sua, ma anche per una risurrezione. Ecco la giustizia. Gesù muore per noi e noi viviamo in Lui. Gesù si carica del nostro peccato, Gesù muore sulla croce per il nostro peccato, Gesù risorge dalla morte, si ripresenta al Padre vivente e noi risorgiamo insieme a Lui. Noi siamo identificati in quella risurrezione. E anche per il giudizio c'è una condivisione di un bene. Qual è questa condivisione? Che Gesù ha tolto quel giudizio. Perché lo ha tolto? Perché lo ha pagato Lui per noi. Allora noi eravamo dei peccatori, ed è un dato di fatto, noi siamo dei peccatori, ma oggi possiamo adorare il Signore perché il Signore Gesù si è caricato del nostro peccato. Noi eravamo debitori con la giustizia di Dio, perché peccatori, davanti a un Dio perfetto, santo e giusto. Ma il Signore Gesù ha preso su di noi il peccato, è stato identificato nel nostro peccato e lo ha pagato morendo sulla croce. È come se Gesù avesse detto davanti al Padre: questo sacrificio è il pagamento per il loro debito. E la conseguenza è che su di noi c'era un atto di condanna, un atto di giudizio, un atto di accusa che ci condannava a morte, ma oggi non c'è più. Perché non c'è più? Perché è stato pagato dal Signore Gesù. Tutto questo è un dato di fatto. Tutto questo è vero, tutto questo è concreto. Non ci stiamo raccontando delle storielle, delle favolette. È dimostrato dalla storia, è dimostrato dalla scrittura, è dimostrato nelle nostre vite, è dimostrato anche nel vedere come lo Spirito del Signore parla all'unisono. C'è stato letto un versetto questa mattina in Prima Corinzi che riporta le parole che poi abbiamo ripreso. C'è un filo conduttore unico, perché lo Spirito è uno, la parola è una, Dio è uno. Non abbiamo creduto a delle storielle inventate, nessuno ci ha fatto il lavaggio del cervello. Ma quello che abbiamo creduto sono dati di fatto veri, reali e concreti, dimostrati dalla storia, dimostrati dagli eventi, dimostrati dalla parola. E questi eventi, queste dimostrazioni concrete ci fanno vedere un Dio che è prima di tutto giusto, ma è anche un Dio di grazia, un Dio d'amore, che davanti al nostro peccato e davanti alla sua giustizia e davanti al nostro giudizio ci ha portato delle dimostrazioni concrete, ma ci ha dato anche un mezzo per poter uscire da questa condizione. Ha condiviso con noi una vittoria, con noi che eravamo peccatori immeritevoli. Allora, cosa possiamo fare noi oggi? Possiamo adorare il nome del Signore. Adorare il nome del Signore perché è un dato di fatto che noi eravamo, e se non abbiamo creduto in Lui, siamo ancora per natura dei peccatori. È un dato di fatto che la sua giustizia per noi è inarrivabile, ed è un dato ma è un dato di fatto anche che noi oggi possiamo parlare di queste cose al passato, perché Dio ha condiviso una vittoria con noi. E questa vittoria è la vittoria che è stata manifestata per noi attraverso il sacrificio di Cristo. Ne possiamo parlare al passato se abbiamo creduto. Se non abbiamo creduto, purtroppo, per noi la condizione rimane ancora quella di essere nel giudizio. E non è una storiella, non è una favoletta. È un dato concreto, è un dato di fatto concreto ed inequivocabile. Mentre invece per chi ha creduto è un dato di fatto concreto e inequivocabile il concetto che Dio oggi ha condiviso una vittoria con noi. E noi possiamo adorare e benedire il Signore per questa vittoria che il Signore ha manifestato e condiviso con noi attraverso Cristo. Che davvero possa essere benedetto e adorato il nome del Signore. Amen.